mille voci.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati e buongiorno al nostro ospite, il professor Romano Madera, che insegna filosofia morale e pratiche filosofiche all'Università degli Studi di Milano Bicocca, è anche psicoanalista junghiano ed è tra i fondatori della Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche Filo, studioso anche del pensiero di Jung. Allora, dottor Madera, lei ha pubblicato questo libro, che è un libro estremamente interessante, intitolato La carta del senso, psicologia del profondo e vita filosofica. Ecco, in questo libro lei vuole mostrare che l'approccio psicanalitico e l'approccio filosofico alla cura e alla ricerca del senso che ognuno di noi vorrebbe trovare nel corso della vita hanno delle affinità. Ecco, ma quali differenze e quali affinità ci sono tra le due, chiamiamo così, modalità di interpretare il mondo? Non saprei come chiamarle, ecco.
Direi intanto che bisogna specificare che la filosofia della quale mi occupo io in questo libro, ma in genere della quale mi occupo io nella vita e nell'insegnamento, è una filosofia molto particolare, una filosofia come stile di vita. Non a caso nel titolo del libro è scritto vita filosofica, che è un po' diverso dall'insegnamento della filosofia, dalle cose che si studiano a scuola. La vita filosofica,
sì,
è un
certo
impegno quotidiano, è un impegno quotidiano alla, appunto, ricerca di come si fa a vivere con un po' più di sensatezza, con un po' più di consapevolezza, con un po' più di attenzione agli altri, con un po' più di attenzione al mondo, alla natura.
Sì.
E attraverso esercizi esattamente come si fanno gli esercizi di ginnastica oppure come si fa una dieta. E questa però è una tradizione antica. Pierre Hadot, che è un autore al quale mi ispiro,
sì, straordinario autore, sì,
ecco, ha insegnato che la filosofia alle origini, secondo lui addirittura, appunto, era così. Io mi accontenterei di dire che era anche così. In ogni caso, la filosofia alle origini era questo, era un modo di vivere, e quindi era una cosa ben diversa, ma molto diversa, dall'idea che ce ne facciamo noi.
Ecco, quindi professore, scusi, la fermo un attimo. Ecco, che cos'è oggi invece la filosofia? Perché mi ricordo che una volta, parlando con un filosofo piuttosto noto in Italia, io mi azzardai a dire ingenuamente che la filosofia è, anticamente, è l'amore per la verità, e fui guardata come una povera, cioè, che era rimasta all'epoca, appunto, degli antichi greci. Mi immagino che sia vero, che io sono rimasta un po' indietro, ecco. Ma allora la filosofia oggi che cos'è? Per fare così un paragone tra quello che lei dice,
cose,
sì,
ma certo. In ogni caso, quello che appunto dico io e professo io, diciamo pure che è una cosa molto molto minoritaria, anche
sì,
secondo,
certo,
se secondo me è assai interessante, probabilmente è l'unico modo in cui potrà sopravvivere la filosofia.
Esatto.
Ma non oggi, la filosofia da secoli è, salvo eccezioni naturalmente che ci sono sempre state, però salvo eccezioni è un'operazione accademica, la stessa cosa che andare a studiare, che so, fisica o biologia. Cioè è una disciplina,
sì,
una disciplina fatta di cognizioni che si interessano prevalentemente o di problemi logici,
sì,
o di problemi che hanno a che fare con la fondazione o la non fondazione del sapere scientifico.
Esatto.
E che dopo, o anche naturalmente che si interessano delle scienze umane e della morale, ma come dire, si interessa del fatto di dire qua sono i cartelli per una via, ma non fa la via.
Certamente.
Cioè dice come si dovrebbe vivere, ma non si impegna affatto. E d'altra parte è giusto, non è compito di un insegnante di filosofia, di un professore di filosofia far questo. E io distingo ovviamente la filosofia come una professione di insegnamento, che è una cosa, oppure la filosofia invece come scelta di vita, che è un'altra cosa. La filosofia come scelta di vita ha esattamente la stessa differenza che può esserci tra un bravo teologo che però non è affatto interessato, per esempio, dice di esserlo, ma non lo fa, alla vita cristiana, e invece, per esempio, una persona assolutamente semplice, che non ha letto neanche un libro di teologia, e che però vive una buona vita cristiana. Ecco, questa è la differenza.
Certamente. Dunque, quali sono i limiti, secondo lei, della psicoanalisi? Adesso non voglio arrivare a quello che diceva Karl Kraus, che la psicoanalisi è la malattia di cui vorrebbe essere la cura, però diciamo che la psicoanalisi ha manifestato dei limiti rispetto forse a una ricerca di senso della vita, che forse è la prima opzione della persona che va alla ricerca di che va che intraprende una psicanalisi. Oppure no, oppure vogliono farsi tutti sparire i sintomi e sperare che poi non ritornino più e poi tutto il resto vada dove va.
Ma diciamo che una gran parte delle persone, ma questo io lo trovo anche giusto.
Normale, sì.
No, assolutamente, anch'io se ho un sintomo vorrei che passasse subito. E
Certo.
poi che mi sono faticosamente convinto nell'esperienza personale e nell'esperienza degli altri che le cose non stanno così, che in realtà i sintomi appunto sono un signore che bussa alla porta e che dice: "Ehi, ci sono anch'io, e visto che non mi senti, faccio rumore, faccio chiasso, ti do fastidio, ti invado la vita." Ecco, questo è un punto. Quindi in sé il problema non è la faccenda che trovo umanissima di voler diminuire il dolore, eccetera. È che l'esperienza ci insegna che questo non basta. E io parto anche da dati molto empirici, cioè un sacco di persone, per esempio, fanno una seconda, una terza analisi, molti altri
Sì.
non vanno affatto in analisi perché hanno chissà quale psicopatologia conclamata, alcuni sì, ma molti no, e cioè hanno problemi assolutamente, virgolette, che si direbbero normali della vita, cioè una nascita che non arriva, una morte, una difficoltà nel lavoro, un problema di crescita dei figli. E questo è come è cambiato il nostro mondo, e cioè noi siamo assai più liberi personalmente, almeno nel pensiero, nell'espressione del pensiero, delle emozioni, eccetera, ma questo va insieme alla libertà, e siamo naturalmente esposti a una vita che non ha più dei binari più o meno buoni da seguire. Questo naturalmente ci disorienta, e quindi dobbiamo cercare appunto il senso, che la prima cosa che vuol dire è la direzione, esattamente come uno vede una strada dove c'è scritto senso unico, no? Senso unico, cioè direzione, si può andare solo di lì. Ecco, il senso è trovare la direzione. Trovare la direzione nel nostro mondo, esattamente nei punti importanti di cambio dell'esistenza, nascita, crescita, lavoro, relazioni, amore, dolore, malattia, morte, sono diventati assolutamente problematici. E come diceva Jung, una volta si andava dal prete, ma come diceva sempre lui, spesso il prete risponde in un modo che è uguale per tutti, e quindi si sa già che cosa dice, e quindi non risolve la nostra domanda. Poi dice: una volta, e questo è interessante, si andava dal filosofo, e lui commenta: ma di solito i filosofi rispondono con cose che non hanno nessuna utilità per la vita. E allora per forza vanno dallo psicoterapeuta o dallo psicanalista. E
Ecco,
questo
sì.
è comunque una grande conquista della psicanalisi, cioè la capacità di ascoltare le emozioni, di ascoltare il linguaggio simbolico, di ascoltare i sogni, di ascoltare le difficoltà, i sintomi, cosa che la filosofia accademica ovviamente
Non fa.
non ha. E dall'altra parte però è anche vero, e di questo non è un problema solo tanto della psicanalisi, ma di nuovo del nostro mondo, che noi pensiamo di risolvere le cose, perché siamo in questo tipo di realtà, pensando unicamente a noi stessi. Ecco, forse l'analisi spesso costituisce ahimè, un ulteriore rafforzamento di una sorta di prigione individualistica, non individuale, soggettivistica, insomma, guardarsi l'ombelico.
Sì,
Questo qui è un
questo è un
problema,
limite, sì.
è un limite grosso, perché l'esistenza non si può riuscire a sopportarla o a trovarla creativa, se non ci concepiamo, non ci sentiamo come parte di qualcosa di più grande, che può naturalmente in genere va dalla famiglia a un certo circolo di relazioni, ecco, la filosofia e la vita filosofica pretenderebbe di aprire questa appartenenza al mondo della natura e al mondo degli altri più in generale.
Certamente. Dunque, per tornare un attimo a Jung, Jung sosteneva, mi sembra, che, mi corregga se sbaglio, che è molto importante, risolutivo, diciamo, trovare il proprio mito. Ecco, che cosa si intendeva con questo, trovare il proprio mito? Cioè rifarsi ai miti greci, ai miti dell'antichità, oppure trovarne uno così autonomo proprio?
Ecco, io credo che lì Jung è un grande maestro perché, come tutti i grandi maestri, l'ha sopportato, l'ha vissuto nella sua vita. Lui dice: perché bisogna cercare un proprio mito? Perché io, lui era figlio di un pastore protestante, sono nato nel mito cristiano, ma non riesco più a ritrovarmi del tutto in questo mito, e allora ho bisogno di interrogarmi. E come faccio a interrogarmi? E qua c'è l'altra cosa importante: non posso interrogarmi prendendo qualche bel libro sulla mitologia universale, trovando un mito che mi va bene, ma devo interrogarmi vedendo se dalla mia esperienza, dalla mia sensibilità, viene fuori qualcosa di inaspettato. Questo è il senso dell'ascolto dei sogni, questo è il senso anche di certe tecniche di gioco in analisi, per esempio il gioco della sabbia, che sembra un gioco da bambinetti, no? Si fa un paesaggio dentro una scatola che contiene della sabbia, ma così si attiva la nostra capacità fantastica, cioè di vedere le cose in un altro modo, di poterle vedere in un altro modo. E da lì, dice Jung, ma è esperienza, e piano piano viene fuori un altro racconto, che non è soltanto il racconto della nostra vita, ma il racconto della nostra vita dentro un racconto che ha a che fare invece con, appunto, con una parte di umanità, con una parte di storia, con addirittura miti che sono trasversali per l'umanità intera, eccetera. Allora questa ricerca diventa davvero viva e personale, ma si tratta di vedere qual è il proprio. Cosa vuol dire? Vuol dire che naturalmente già i racconti sono un po', si assomigliano per tanti versi, si assomigliano addirittura attraverso le culture, e tuttavia se noi diamo attenzione alla nostra biografia, allora la nostra biografia cambia in certi punti quel mito, esattamente come i miti stessi tra l'altro cambiavano. E allora se noi leggiamo la nostra biografia dentro il mito, ecco qua l'appartenenza, no? Ci sentiamo partecipi di una incessante ricerca di significato dell'umanità, ma nello stesso tempo quel mito generale, che magari assomiglia, che so, a un mito greco, ha dei tratti del racconto cristiano, eccetera eccetera, però viene personalizzato, viene cambiato, viene, come dire, diventa adatto alla nostra particolare esistenza, alla nostra irripetibilità. E allora una ricerca, appunto, di questa analisi biografica, orientamento filosofico, come chiamo la mia proposta, e è legata a questa scuola Filo che c'è a Milano e che ho fondato 7 anni fa, e che peraltro ha dietro, insomma, una lunga storia con gli esercizi filosofici ormai da più di 17-18 anni. Ecco, ha anche questo, questa analisi biografica, orientamento filosofico, che significa? Significa cercare di costruire pazientemente, non dall'inizio e solo con chi ovviamente vuole, desidera, capisce che questa può essere una via buona, una mitobiografia, cioè una biografia che si riconosce in un mito collettivo, ma che nello stesso tempo trasforma il mito collettivo nel senso della irripetibilità e quindi del valore estremo, assoluto dell'esperienza individuale.
Certo. Dunque, lascerei spazio anche ai nostri ascoltatori, 0848 030707, il nostro numero di telefono se ci volete chiamare. Il nostro ospite stamattina è il professor Romano Madera, autore del libro La carta del senso, psicologia del profondo e vita filosofica. Ci risentiamo tra poco.
Sento la musica.
Mariella Salati al microfono con il nostro ospite, il professor Romano Mader, autore del libro La carta del senso, dopo questo bel brano musicale che ci ricorda la nostra giovinezza, immagino anche la sua, professor Mader. Allora, sì. Abbiamo un nostro ascoltatore, Marco. Buongiorno Marco, dica.
Sì, buongiorno. Volevo osservare, perché mi sembra che Jung dice più o meno la stessa cosa che era arrivato a dire Nietzsche, che siccome l'umanità attualmente non crede più tanto nel senso metafisico della vita, ognuno deve darsi un senso da solo, cioè deve trovare assolutamente uno scopo nella vita, ma da solo, cioè un'elaborazione in sé, perché non ci sono più né linee guide metafisiche né cose del genere. Grazie.
Grazie a lei, Marco. Professor Madera.
Il nostro Marco ha detto una cosa molto importante, però anche molto complicata, difficile. Diciamo che per un verso Jung naturalmente accetta un aspetto della diagnosi di Nietzsche, cioè qual è la situazione del nostro tempo. È vero, non c'è più, appunto, lui dice non riesco più a stare dentro il mito cristiano, no? E Nietzsche era un grande critico, come peraltro molti filosofi prima di lui, del mito cristiano. E tuttavia, quando si dice ognuno deve darsi un senso da solo, questo è vero sì e vero no per Jung. Anzi, è un aspetto della critica, del confronto con Nietzsche. Come dire, Nietzsche diceva Dio è morto. Jung dice Dio rinasce nell'anima. Questa è una bella differenza. E che cosa significa? Significa che darsi un senso, sì, darsi un senso, ma nel senso del trovare un senso che poi mi do. Questo trovare un senso che poi mi do, che cosa vuol dire? E vuol dire che devo ascoltare qualcosa che va al di là però del mio arbitrio, della mia volontà. Non posso costruirlo indipendentemente, intanto dalle necessità esterne, dalle necessità della vita, eccetera, eccetera, e dall'altra parte da quello che mi è suggerito da una capacità di immaginare e pensare spontanea, cioè appunto di nuovo i sogni, le fantasie, eccetera. Jung avrebbe detto dalla voce dell'inconscio, che bisogna saper ascoltare, e dove attraverso naturalmente lo sforzo anche della coscienza, ma si forma qualcosa che è un senso, proprio il tema del mito che dicevo prima, che non ho costruito semplicemente io, ma che io mi sforzo di interrogare, di trovare, eccetera, come dire, in qualche modo si forma da sé, con la mia collaborazione, con la mia ricerca,
certo.
Ma si forma da sé, qualcosa che viene dalla nostra natura profonda,
sì.
E che risponde alla natura del mondo. Questo è molto importante, perché è la differenza tra Jung, che secondo me ascolta qualcosa che ha a che fare con l'anima propria, l'anima del mondo, eccetera, e invece rifiuta questo eccesso di volontà di imporre alla realtà un significato.
Certo.
Che è molto niciano.
Dunque, professor Madera, lei parla di normalità nevrotica del nostro tempo. Ecco, che cosa si intende con normalità nevrotica? Perché sembrano due parole in antitesi, no? Invece oggi si parla molto in ambiti psicoanalitici e anche di ricerca sulla psicologia sociale, eccetera, di questa normalità nevrotica. Anche i sociologi ne parlano. Insomma, che cosa è? Cioè, siamo normali o vorremmo diventarlo per adattarci alla realtà, oppure perché siamo nevrotici e però poi ci immettiamo in una realtà che è nevrotica comunque, in maniera direi abbastanza evidente?
È un'espressione sintetica di quello che dicevo prima, cioè la mancanza di linee guida, di vie guida, che naturalmente io non sono affatto un lodatore del passato, che era peraltro erano tremendamente opprimenti, tremendamente escludenti, autoritari, eccetera. E tuttavia, non avendo molta libertà, come dire, si sostituivano al dramma della scelta. Mentre oggi normalità nevrotica vuol dire che i passaggi della vita, i passaggi normali della vita, quello che dicevo prima,
sì,
cioè la nascita, la crescita,
sì,
eccetera, sono diventati conflittuali. La nevrosi è un conflitto e sono diventati conflittuali perché noi non sappiamo che cosa fare, non sappiamo come comportarci, non abbiamo un'idea di come organizzare la nostra esperienza. Questo naturalmente ci fa soffrire, in questo senso la normalità,
certo,
la vita normale è
diventata esatto.
Sì, ci sono alcuni che scherzano su questa cosa, come dire, ironicamente dicono: ecco, questo però è il vantaggio appunto degli psicoterapeuti, che così curano tutti, eccetera eccetera, o degli altri vari curatori. Io credo che questa critica non sia tanto sensata, perché questo bisogno non è un bisogno indotto da chissà chi con chissà quali arti magiche, è un bisogno che si vede nella nostra esistenza. Allora, casomai, possiamo chiederci come mai, mentre appunto altri mondi, no, avevano le iniziazioni, avevano forme di saggezza che diventavano anche cose popolari, eccetera eccetera, se noi non ce l'abbiamo dobbiamo trovare il nostro.
Dovrebbe trovarcelo.
E il nostro è più individualizzato e quindi riguarda sia naturalmente l'aspetto psicologico, sia quello che io credo possa essere, perché è un contenitore ampio, una vita filosofica, ma sia un'altra cosa che spesso viene criticata, e quando dicono la gente si fa la religione fai da te, no?
Sì,
sì, naturalmente qua c'è un aspetto di dilettantismo, di insomma anche autoinganno, ognuno,
esatto,
fa un po' quel che gli pare, è d'accordo. Però è vero anche che va interrogato in profondità il bisogno. La religione fai da te vuol dire che anche c'è un bisogno di individualizzare, di legare alla propria esperienza e non soltanto a un dettato generalissimo che spesso per la vita dei singoli non ha nessun senso.
Che però non dovrebbe essere così, Cioè anche nella religione non dovrebbe esserci un dettato generalissimo.
Appunto, ma sai, quando le istituzioni entrano in crisi, sono d'accordissimo con lei, ma quando le istituzioni entrano in crisi perdono le parole con le quali riescono a comunicare qualcosa di vivo a quelli che le seguono.
Certo.
Sarà capitato a molti di andare a sentire, per esempio, a un funerale dove mica sempre c'è il sacerdote illuminato o che si è semplicemente informato, no, della vita di cui sta parlando. Per cui fa una,
forse anche per loro esiste una normalità nevrotica, diciamo.
Sì, insomma, ma anche una difesa,
sì,
perché non sanno bene che cosa fare, non hanno le parole per dirlo, appunto. Bisogna anche quelle della religione, come peraltro
è sempre stato.
Reinventarle a secondo dei bisogni del nostro tempo.
Certamente. Questo
il discernimento del tempo è sempre stato una necessità. E noi siamo in un momento difficile.
Sì. Questo. Sì. Dunque, professor Madera, lei quando parla di analisi biografica, orientamento filosofico, intende anche, diciamo, tutta una serie, cioè prima ci ha detto dobbiamo volgerci anche verso gli altri, verso la natura e anche verso, diciamo, gli aspetti spirituali che ci sono dentro di noi. Ecco, ma che cosa intende come esercizi spirituali? Perché questo è un tema che credo possa interessare molte persone, perché si tratta di qualche cosa anche di pratico, in fondo.
Assolutamente, anzi, appunto, diciamo che questo tipo di filosofia, la filosofia come modo di vita, è esercizio. Non è un discorso che poi diventa un esercizio, ma è esercizio. I discorsi fanno parte degli esercizi. Allora, la cosa interessante che Adò mostra è che gli esercizi spirituali non sono una prerogativa delle religioni, anzi, che molti esercizi spirituali, per esempio, diciamo, l'esame di coscienza,
sì,
nascono prima nel mondo greco-romano e poi vengono adottati e adattati, per esempio, nel cristianesimo, no? Persino certe forme di confessione esistevano nelle scuole epicuree. Allora, questi esercizi, che sono gli esercizi della filosofia antica, e sono per esempio l'esercizio dello sguardo dall'alto, l'esercizio dell'espansione nel cosmo, l'esercizio, sì, della contemplazione della natura, l'esercizio della morte come esercizio della morte, ma che significa esercizio dell'attimo presente, stare nel presente, eccetera eccetera. Nel libro ne parlo, ovviamente, sì, ne parla due. A questi noi, perché siamo un gruppo di persone,
sì,
che ci lavora dal in modo con diversi persone che sono anche cambiate eccetera, ma insomma grosso modo dall'88-89, soprattutto dal 95, ne abbiamo aggiunti altri che secondo noi sono più legati alla sensibilità del nostro tempo,
sì,
ma la cosa importante è che da questa idea che la filosofia possa essere un insieme di esercizi viene fuori un'idea di spiritualità laica. Cosa vuol dire? Una spiritualità non religiosa? No, certamente, una spiritualità anche religiosa, ma un contenitore ampio nel quale ci si può riconoscere, si può parlare, si possono scambiare esperienze tra chi è un, che so, cattolico ortodosso, tra chi invece è un ateo, tra chi è un epicureo, tra chi è un esistenzialista, tra chi invece segue una pratica di esercizi, che so, il vipassana, la meditazione, sì, di consapevolezza buddista, induista, eccetera. Cioè laica nel senso che va alla radice della spiritualità. La spiritualità è il tentativo di andare oltre la prigione dell'io. Ecco, questo accomuna, secondo me, secondo noi, gran parte, se non tutte, le vie di saggezza dell'umanità. Allora, l'idea della vita filosofica è anche quella di un contenitore dentro il quale poi ciascuno, secondo i suoi bisogni, i suoi interessi, eccetera, cerca di modellare, ma non appunto arbitrariamente, ma ascoltando in profondità se stesso, cerca di modellare una dieta spirituale. Dieta in greco voleva dire proprio modo di vivere,
sì,
adatta a lui e adatta alla sua storia, no? Però capace di dialogare con gli altri.
Certo.
E in questo senso è anche una via molto ecumenica.
Molto interessante. Allora, 0848 030707 è il nostro numero di telefono. Se ci volete chiamare, siamo in collegamento con Milano, con il nostro studio di Milano, con il professor Romano Madera, autore del libro La carta del senso, psicologia del profondo e vita filosofica, pubblicato da Raffaello Cortina, editore.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a like a north wind whistling down the sky. I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the beavers cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
Mariella Salati al microfono con il professor Romano Madera. Stiamo parlando di affinità e differenze che ci sono tra la psicologia del profondo e la vita filosofica, e anche di questo nuovo modo, diciamo, di intendere la ricerca filosofica, che è l'analisi biografica orientamento filosofico, ideata dal professor Madera insieme con altri suoi, diciamo così, compagni di strada. Allora, professor Madera, lei ha parlato di una certa distanza dall'io, insomma, no? Cioè dobbiamo un po' imparare a dominare le nostre passioni, perché altrimenti veniamo dominate da loro, quindi controllarle in un certo senso. Com'è possibile questo in un mondo che ci vede veramente oppressi da una marea di comunicazioni che ci dicono soltanto pensa ai soldi, pensa al potere, pensa al successo, eccetera. Insomma, voglio dire, è un grosso lavoro.
È un grosso lavoro, ma
che l'ha fatto, lei. Certamente.
No, ha già risposto lei, oppressi.
Sì, cioè, ma non so se tutti se ne accorgono, forse alcuni sono anche d'accordo nel seguire questa onda qui.
No. Non alcuni, quasi
molti,
tutti,
no?
Diciamo, cioè, ma quasi tutti, noi stessi in gran parte dentro di noi, perché
sì,
non c'è
certo,
solo la divisione
certo,
sociologica, certo. No? C'è un conflitto interno in ciascuno, per cui queste spinte ci sono per tutti. Il problema è vedere appunto che senso hanno, no? E se io mi danno la vita come dire, per accumulare una sicurezza della quale naturalmente non si potrà mai essere realmente sicuri, no? Perché basta una malattia, un dolore, una cosa.
Basterebbe leggere Mastro Don Gesualdo, l'ultima pagina del Mastro Don Gesualdo.
Perfettamente, no? Questa attenzione alla roba.
Esatto. Che poi non si può portare da nessuna parte.
Non si può portare da nessuna parte, e poi non solo, ma anche quando la si ha, il problema è... È veramente un godimento, per esempio è notorio e si dice anche che nel nostro tempo la vera ricchezza è il tempo. E questo è significativo, cosa vuol dire? Vuol dire che se io non ho mai tempo, vuol dire un tempo nel quale io sono libero per indirizzarlo verso qualcosa che mi esprime un po' di più di
Certo.
quanto invece non sia la mia iscrizione nei bisogni già dati, già detti, già costruiti per me. Beh, allora tutta questa fatica per accumulare un tempo che poi non ci sarà, non è così sensata, no? La fama, Marco Aurelio diceva, si scorderanno di me tra poco, era l'imperatore di Roma, e poi dopo per altri motivi, non perché era imperatore, ce lo ricordiamo
Ce lo
ancora un
ricordiamo
po'.
molto, sì.
Ecco, ma questo per noi è stravero, no? Qual è il tentativo di fermare, fissare la fama? Ma forse la fama poi tra l'altro è interessante per gli altri, no? Se in qualche modo avranno qualcosa da imparare da quelli che sono riusciti ad arrivare alla gloria, ma per loro stessi è poco interessante. Allora forse è importante avere riconoscimento, ma avere riconoscimento di quello che nutre anche affettivamente. Spesso, per esempio, c'è una mia amica, collaboratrice,
Sì.
che è nel nostro gruppo, eccetera, che si occupa, e anch'io sono andato poi al congresso delle cure palliative, ma lei lo fa, Laura Campanello si chiama, lo fa normalmente tutti i giorni all'Istituto dei Tumori, come
Sì.
appunto una filosofa che si occupa di questo, e sa benissimo, peraltro, cose consuete anche nell'esperienza di tutti, che poi nei momenti difficilissimi, no? Del commiato, eccetera, le persone di questo hanno bisogno di un riconoscimento, per esempio, affettivo. E spesso si dice: ah, se l'avessi capito prima.
Certo.
Ecco, allora, se l'avessi capito prima, beh, cerchiamo di capirlo prima.
Sono
Cerchiamo, no, cerchiamo
d'accordo.
veramente di
Cioè,
capirlo
no,
prima,
ma
perché
certamente, no, no, assolutamente,
cioè,
assolutamente.
adesso ho capito le cose che hanno veramente valore. Magari
Valore,
quello che aveva
esatto.
veramente valore era dire una parola, due parole a quello che uno aveva vicino, al compagno, alla compagna,
Sì.
al padre, alla madre. Ecco,
Sì, lo
troviamo
so.
almeno il tempo e il modo di dire quella parola.
Sì. Adesso
Ecco,
non hanno
questo,
tempo
anche
neanche i
quello,
bambini, non hanno più tempo, si immagini
anche
lei.
quello è un modo per andare al di là, no, di questa prigione dei propri interessi egoici, perché poi si capisce che in realtà non si va contro i propri interessi uscendone, ma si trovano interessi veri, cioè sono più contento, sono più
Certamente,
contento, sono più
certamente.
soddisfatto, riesco a vivere con più interesse. Ecco, questa è la spia, molto semplicemente,
Ecco,
della vita filosofica.
certo,
Questo poi vuol dire.
le passioni dominanti, diciamo, gli uomini sono le stesse di sempre. Cioè, voglio dire, noi possiamo avere un approccio filosofico così come l'avevano gli antichi greci? Non credo, credo che ci siano delle
E no,
differenze
perché
abissali, no?
abissali, anche perché appunto la nostra è una società profondamente individualizzata, uno, due, seconda cosa, anche se poi dopo diventa tutto stereotipato, però seconda cosa è ancora più importante che mentre non solo le società antiche, ma anche l'inizio della modernità sono società in cui da una parte c'è il desiderio, dall'altra parte c'è la legge, come peraltro dice in
Sì,
fondo anche Freud,
sì.
nella nostra sembra che tutto sia lecito. Io infatti lo chiamo con un brutto nome, ma licitazionismo, che vuol dire che il desiderio è diventata legge a se stesso. Ma questo finisce poi per diventare appunto una continua produzione, lo vediamo in cose elementari, no? Tipo l'idea del consumo a tutti i costi, l'idea dello spettacolo a tutti i costi. Cioè l'idea di una sessualità straliberata, che poi dopo alla fine non vuol dire nulla, e tra
No.
l'altro lo constatiamo drammaticamente. Il risultato di tutto ciò è invece, per esempio, molto spesso un'assenza di desideri, no? Paradossale.
Ma
Cioè
poi
l'apertura di
anche, sì, certo, un'assenza di desiderio,
assenza di desiderio,
certamente.
per cui sembra, no, che se uno guarda della televisione al cinema, sembra che tutti siano presi in una costante attività sessuale di varie forme
Sì.
e di varie perversioni. Ma nemmeno è così, cioè molto spesso, anche tra i giovani, invece si diffonde una sorta di problema di non riuscire a desiderare.
Troppo.
Esattamente, no? Perché il troppo, come diceva il proverbio, stroppia.
Assolutamente. Cioè, sì, ma vanno cioè, a capire però.
Non dà più forma. Ma io credo che queste cose, insomma, entreranno, appunto, anche con
sì.
i bimbi si capiscono. Sì, ma non so se entreranno, però si possono fare degli sforzettini, no? Perché la noia che è indotta dall'avere 150.000 cose che non si sanno usare e dal fatto di portarli ogni minuto, ogni tre minuti di qua, di là, perché devono far quello, devono far quell'altro, con una tremenda paura del vuoto, soprattutto da parte dei genitori, e beh, fa sì che poi si annoiano continuamente, no?
Assolutamente.
Mentre invece l'idea di avere qualcosa, o di doversi inventare i modi del gioco, delle relazioni, eccetera, è certo, è più soddisfacente. Va detto naturalmente che tutti quanti hanno straordinario, perché le condizioni non sono semplici, soprattutto nelle grandi città, no?
Esatto.
Dove una vita, per esempio, sociale dei bambini, devi portare i giardinetti.
Sì,
è tutta
sì.
una cosa molto artificiosa,
esatto.
No? D'altra parte questo è il nostro mondo, ci sono anche cose molto belle, si tratta appunto invece di, come le, di avere un limite fissato in modo esteriore dai costumi, dalla tradizione, eccetera, che noi questo limite dobbiamo riuscire a costruirlo noi stessi, e questo mi pare una grande, una bella opportunità.
Sì. Dunque, professor Matera, è cambiato anche molto il nostro rapporto con la natura, cioè anche questo, lei diceva, i bambini vanno ai giardinetti, ma insomma, dobbiamo ritrovare un rapporto con la natura, o questo secondo lei è impossibile nel mondo contemporaneo, e in futuro sarà ancora peggio? Cioè, intendendo per natura non soltanto naturalmente la natura che c'è fuori di noi, insomma, con la nostra natura stessa di uomini.
Io credo che qua, che da una parte noi ne siamo infinitamente lontani. Però se è vero anche che siamo infinitamente lontani da una natura, intanto quella esterna, difficile da affrontare, e adesso non è un caso che molti, no, si dedicano, che so, per esempio agli sport estremi,
sì.
o a cose di questo genere, perché quello credo che sia un modo, presumibilmente esagerato, ma di ritrovare questa sfida, no? Qualcosa che una volta apparteneva alla necessità di tutti, no? Già soltanto fare una passeggiata in una foresta, beh, è molto diverso fare una passeggiata in foresta dove si sa, per esempio, che non esistono animali, virgolette, potenzialmente anche pericolosi, no? Faccio l'esempio degli orsi, basta andare a farsi un giro per quelli che possono in un parco vero dove gli orsi ci sono, per esempio negli Stati Uniti o in Canada o in Alaska, e per sapere che una semplice passeggiata in un bosco cambia, non perché poi gli orsi siano così cattivi, ma perché l'incontro ravvicinato, e in certe situazioni infatti continuamente ci sono gli avvisi, cioè una natura davvero animata, e questo naturalmente è più difficile. Invece credo che sia abbastanza più facile avere un rapporto con la propria natura interna, perché questo invece la psicanalisi è un grande merito, e le psicoterapie eccetera eccetera, insomma, ci hanno messo nella possibilità di avere un rapporto individualizzato con il mondo dei sogni, della fantasia, eccetera eccetera,
e anche
quello che dicevamo prima, cioè il fatto che la legge stereotipata conta molto meno, se non conta niente, e questo ci ha reso più liberi nell'ascolto di questo mondo. Sulla natura esterna invece noi ne stiamo facendo, ma in parte questo è anche una buona cosa, ne stiamo facendo una nuova specie di deificazione,
sì.
no? Proprio perché la maltrattiamo per certi versi, per altri versi ne sentiamo il bisogno, e quindi in un modo anche un po' zuccherato, diciamo così, perché
esatto.
la natura non è soltanto quello, però certamente ci sono anche, non a caso, movimenti sociali, di volontari, eccetera, la protezione, l'ecologia, stanno diventando parte della coscienza comune.
Sì, credo anche che perché è strettamente legato alla bellezza, diciamo, proprio del creato, perché la bruttezza è imperversa, e la bruttezza, secondo me, ha un grosso influsso anche sulla psiche delle persone.
Certamente. Quindi, è molto presente, no? L'idea, però, del andare a ritrovare, appunto, in un modo forse che non era la natura degli antichi. In questo modo, effettivamente, però, è una cosa interessante: è la natura più del giardino.
Sì.
Ma il giardino non è una cosa brutta,
è una natura
cattiva,
costruita,
anzi.
Diciamo.
Sì, costruita oppure resa abitabile, più facile per noi, ma certamente quello che ha detto lei è fondamentale.
Sono sempre delle enclave, comunque, certo. La bellezza, sì, la bellezza del cosmo è questo.
Sì, che è appunto un esercizio filosofico.
Senz'altro.
Adò dice che a guardare è diventato filosofo quando non aveva mai letto un libro di filosofia e
sì,
aveva 11-12 anni e vede il cielo, no? Vede il cielo notturno. Ecco, queste esperienze che sono di moltissimi, e credo che ci dicano questo, sì, che qualcosa dentro di noi ci dice sì, ma noi non siamo soltanto questa goccia sperduta, isolata, no? Ma come diceva Panikkar, è vero che noi possiamo essere la goccia dell'oceano, ma noi siamo anche l'oceano della goccia, cioè apparteniamo a questo cosmo, possiamo sentirlo pulsare dentro di noi, e questo, insomma, aiuta a vivere, forse anche a morire.
Certo, non soltanto questo, ma anche l'appartenenza all'essere uomini, no? Cioè, credo che se ognuno di noi ogni tanto pensasse al fatto che noi siamo uguali a tutti gli altri e abbiamo in comune questo nostro essere uomini, anche questo ci avvicinerebbe di più all'altro, in un certo senso, no? E
non solo,
invece credo
ci
che ci distacchiamo, spesso ce ne distacchiamo da questa cosa per una questione.
Sì, io credo che ci avvicini di più a noi stessi, e tra l'altro è un segno di quando finalmente stiamo un po' meglio. L'uscita,
sì.
L'uscita dalla nevrosi,
certo,
è quando,
certo,
uno comincia a vedere che ma questa roba qua non ce l'ho soltanto io, ma guarda, cioè, si rende conto che al di là della sua sofferenza particolarissima, vero, individuale, però c'è qualcosa di simile, per cui è questa anche in forme diverse, ma insomma appartiene all'umanità.
Certamente. Io ringrazio il nostro ospite, il professor Romano Madera.
Grazie a lei.
Dunque, abbiamo parlato del suo ultimo libro, pubblicato da Fellow Cortina Editore, un libro molto bello da leggere, che dà veramente tante cose, intitolato La carta del senso, psicologia del profondo e vita filosofica. Dunque, grazie al nostro ospite, e io ricordo che domani torna Mille Voci. Molti sono convinti che lo stato sociale sia un lusso e che, mantenendo certe conquiste sociali, noi abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi e che adesso è arrivato il momento di ridimensionarci. Ne sono convinti gli americani, che criticano da destra e da sinistra il modello sociale europeo e le politiche in atto in questo periodo di austerità. Ma siamo sicuri che l'unica alternativa per l'Europa in declino sia lo smantellamento del welfare e con esso un buon livello di protezione, di servizi sociali, di sanità, di scuole, come avviene nei paesi europei che incarnano il modello sociale europeo nella versione migliore, cioè Germania, Olanda, Austria, Svizzera e le quattro nazioni nordico-scandinave? Come si vive invece in un'azione come l'America? Se ne parla oggi a Mille Voci, domani, scusate, a Mille Voci, sempre alle 11, con Federico Rampini, autore di un saggio intitolato Non ci possiamo più permettere uno stato sociale falso. Federico Rampini, corrispondente di Repubblica a New York, e se ne parla con Giuliano Bonoli, titolare della cattedra di politiche sociali all'Istituto di Alti Studi di Amministrazione Pubblica di Losanna, autore di un testo fondamentale, Le nuove sfide dello stato sociale. A domani quindi con Cristina Bonzanigo e Mille Voci. Io vi saluto e vi auguro buona giornata.